La dottoressa Fontana del gruppo della Lega, mi pare, del Comune, è qua con noi, faccio una piccola presentazione e mi autorizza a effettuare la registrazione che da adesso in poi partirà. Ora apro il microfono.
Aria, signora?
Aria, diciamo che...
No.
Ecco, da adesso in poi è acceso la lucetta, che non la vedo.
Allora,
c'è la lucetta, sì.
Perfetto. Ok. Si può, può, a lei la parola.
Allora, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio e ringrazio il dottor Pugliese per questo invito. Avevo già avuto un primo incontro con lui, perché ritengo che da un punto di vista oggettivo Genova ha ancora molto da lavorare per quanto riguarda le disabilità. Una delle disabilità più prominenti, diciamo, è proprio quella dei ipovedenti, e quindi io credo che l'abbattimento di barriere architettoniche sia veramente un intervento necessario sul quale tutti occorre impegnarsi. Qualcosa è stato fatto, ma c'è ancora, secondo me, molto molto da fare. Quindi io, da un punto di vista personale, uno dei miei punti, uno dei primi punti che ho nel mio programma è proprio quello riservato alle disabilità, perché ritengo che in un contesto di sesta città italiana, oggi come oggi, nessuna barriera dovrebbe essere presente, ossia barriere che sono a 360 gradi, cioè barriere per i non udenti, per i non vedenti, per chi magari è anziano, quindi anche lui ha delle limitazioni. Quindi io credo che la base di tutto è che nessuno deve restare indietro. Cioè, il mio motto è: nessuno deve rimanere indietro. Quindi dobbiamo essere tutti consapevoli che, come dire, tra l'altro, una disabilità può colpirci da un momento all'altro, quindi nessuno ne è immune, e bisogna portare rispetto per chi ha dei deficit fisici. Ecco perché, come dire, è stato mio interesse parlare con il dottor Pugliese e affrontare con lui alcune tematiche, così come ho fatto anche per altre situazioni, perché ritengo che sviluppare e migliorare la qualità sociale e di vita di chi ha delle disabilità significa dimostrare di essere una città, una regione veramente all'avanguardia, perché ritengo che alla base di tutto ci deve essere proprio il rispetto.
Grazie per la premessa. Mi ero dimenticato di dirle che Arturo Vivaldi, che è il mio superiore, nel senso che è il presidente della nostra associazione a livello regionale, con cui mi auguro che possiate collaborare, visto che lui è un neoeletto, è stato riproposto perché lo era già presidente, e lo sarà ancora perché alla prossima settimana credo che sarà di nuovo ripresentato con le stesse, con lo stesso incarico. Quindi mi auguro che poi verrò anch'io in regione, perché io sono già stato ripresentato, quindi mi auguro di rivederci e di eventualmente confrontarci in questo senso. Mi premeva comunque mandare i suoi saluti, è purtroppo in emergenza e non ha potuto neanche prendersi dei permessi perché lavora alla Spezia, nell'ospedale di La Spezia, che è abbastanza, è uno dei punti più focali in questo momento della Liguria, per cui voleva fare un saluto, le dico la verità, mi ha detto: guarda, se ce la faccio chiamo telefonicamente, e lo mettevamo in viva voce, certo. Però mi ha detto: non ce la faccio proprio.
Io la ringrazio e contraccambio calorosamente i saluti.
E questo era doveroso farlo sapere, perché me l'ha detto proprio lei, perché lo dico qua. Quindi poi invece ringrazio i miei due consiglieri, che noi siamo in sette, ma chi lavora, chi ha altri impegni, sono riuscito a farne venire due, la la signora Beatrice, che lavora anche lei in ASL, nell'ospedale di San Pier d'Arena, e quindi anche lei ha un bel campo ultimamente.
Immagino.
E qua abbiamo Giancarlo Nanni, che è l'altro mio consigliere, che ringrazio anche lui per essersi, come dire, messo a disposizione nostra. Ora, se qualcuno di voi, poi c'ho Giuseppe, che è qua vicino a me, credo,
sì.
Giuseppe Tarelli, la signora, e il mio amico carissimo, che da molto, perché abbiamo fatto l'istituto Chiossone negli anni 60 a scuola, quindi ci conosciamo da vecchia data. Dovevano venire altri due o tre, non di più, però per evidentemente anche il tempo che non ci ha aiutato, hanno desistito. Questo è quanto, quello che dovevo dire. Giancarlo, se tu volevi chiedere qualcosa alla dottoressa, Giancarlo.
Buongiorno.
Mi hai fatto
buongiorno.
Non metterla in difficoltà.
No, ma siamo qui, guarda, le difficoltà sono dobbiamo cercare di pianificare tutte le, riappianare tutte le difficoltà. Allora, io volevo fare semplicemente una premessa. Genova è una città che in confronto, adesso dico forse qualcosa di difficile da comprendere, una città come Milano, per esempio, che è stata portata come esempio, secondo il mio modesto parere, visto che Milano la conosco piuttosto bene, è molto meglio. Genova ovviamente, data la sua morfologia territoriale, delle strutture che danno delle difficoltà oggettive, le salite, le scale, le discese, ma queste qui sono facilmente, diciamo, è facile rendere un po' più agibili mettendo dei mancorrenti, mettendo delle strutture che possano aiutare, però le scale non si possono togliere, le crose non le possiamo eliminare. Sì, basterebbe fare per esempio dei piccoli scivoli che potrebbero essere utilizzati anche per chi non ha dei problemi motori. Però Genova è già molto... Il centro storico di Genova, per esempio, penso che sia percorribile, non ha praticamente barriere architettoniche. E già il centro storico è piuttosto grande come struttura. Mentre invece mi permetto di far presente, se sono troppo lungo per cortesia, ditemelo. Esatto. Ci sono due cose che io ho particolarmente a cuore, che riguardano non solo i disabili sensoriali, ma riguardano tutti i disabili, primo, che non posseggono patente. La gestione dei parcheggi, gestita dalla Genova Parcheggi, è contro la Costituzione e crea delle discrezionalità assolutamente, secondo me, inaccettabili. Noi, insieme a Franco, abbiamo già fatto delle istanze in comune che sono state accettate, hanno già fatto delle delibere per modificare le procedure per il rilascio dei parcheggi, dei permessi, delle concessioni per i parcheggi, diciamo, nelle zone aree blu, perché sono vincolati a chi ha la patente. Io questo lo trovo veramente una cosa inaccettabile, perché se lo Stato di uno Stato sovrano mi consente l'acquisto di un bene, come l'autovettura, perché noi ciechi lo possiamo acquistare, usufruendo poi delle agevolazioni, dell'IVA agevolato, eccetera, non capisco perché poi dopo questo noi non lo possiamo gestire. Le porto un piccolo esempio. Noi abbiamo sì il permesso disabile, che ci consente il parcheggio con una maggiore agevolazione, diciamo così, nel rispetto ovviamente del codice della strada. Però questo permesso è personale. Io prendo, me ne vado a Roma, me ne vado in giro per l'Italia, questo permesso me lo metto in tasca, perché posso usufruirlo in altre zone. E la mia autovettura, se non ho in casa un convivente muto di patente, resta senza il permesso di parcheggiare. Quindi o a rischio sanzioni o a rischio di un costo enorme per parcheggiare. Io non capisco perché in comune ci hanno risposto per evitare abusi. Ma quali abusi? Cioè, gli abusi uno li può fare, però esiste la legge per contrastare e punire questi abusi. E qui, se lei desidera, se ritiene che la cosa possa essere portata avanti, sì, le possiamo fornire tutti gli elementi per risalire, sempre che sia di sua competenza o meno. E poi l'altro è la gestione degli autobus, dove noi ciechi a Genova, grazie anche al nostro presidente Franco, l'AMT è divenuta a una situazione di incontro nei nostri confronti, ci fa salire davanti perché siamo forniti di mascherina e di bastone che ci fanno riconoscere. Ma nelle altre province purtroppo ci sono delle situazioni che creano dei micro conflitti a questo. E non va bene, perché se noi saliamo su un autobus affollato, siamo pericolosi per noi stessi e per gli altri.
Questo Giancarlo, se ho capito bene, succede nella parte periferica, non chiesa come extra-urbano.
Sì, perché non è della regione, del comune, signora.
Lei per adesso è del comune.
Beh, ma si presenta per la regione.
Si presenta per la regione. Sì, sì, sì.
Questo qui è un argomento.
Andrà andrà vagliato, sempre che poi la situazione non migliori, perché... Certo. Oggi come oggi io sono piuttosto non pessimista, ma insomma diciamo che abbiamo preso le dovute precauzioni e quindi affronteremo, mi auguro perlomeno, la situazione in modo migliore rispetto a quella di febbraio o marzo. Dopodiché è chiaro che è un problema questo qua.
Sì.
Ecco, diceva il mio consigliere che... Proprio il problema periferico inteso come la città metropolitana di Genova l'ha accolto con la collaborazione anche del comune, perché ci abbiamo lavorato noi, ma voglio essere grato al comune e all'AMT che ha recepito la situazione. Dopodiché però è rimasto, purtroppo noi pensavamo, pensavamo di essere gli apripista anche quantomeno nella nostra regione, e invece così non è stato, perché le altre città come Savona, Imperia e La Spezia non hanno recepito l'esempio che ha avuto. Questo me ne dispiace proprio, perché è veramente assurdo, perché poi la densità di Genova a livello di disabili è anche maggiore, perché ad Alassio, a Diano Marina può capitare 1/2, perché c'è un po' di turismo, ma il buon senso doveva venire fuori.
Certo,
ecco, in questo senso che sono un po' arrabbiato.
Quanto meno un discorso omogeneo.
No, ma poi ci sono state anche delle situazioni poco simpatiche che lui, se lo vuoi dire, Giancarlo,
sì,
lo dici,
io mi sono anche
che vanno, voglio dire, evidenziate, perché...
Certo, perché questa situazione crea dei micro conflitti. Perché? Allora, io sono un personaggio molto ragionevole, molto coso, però arrivato a 71 anni sono giunto a una conclusione. La mia aspettativa di vita è il 15% di quello che ho già vissuto, quindi è inutile che io perda tempo ad aspettare. Non ho più tempo, come me e tutti quelli che hanno la mia età. Allora le cose vanno stimolate, provocate e cercare di... Io ho avuto due episodi spiacevoli in località Alassio con degli autisti ai quali non mi sono veramente, ho manifestato il mio disappunto in maniera proprio plateale, dando anche del farabutto a uno, perché contrastava lui, perché io parto dal presupposto che la responsabilità è sempre individuale. Esatto, quindi lui andava contro gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana. E io mi sono rivolto anche ai carabinieri alla Gueglia, ai quali ero disposto di rilasciare un esposto, però un brigadiere molto intelligentemente, sempre di La Gueglia, ha telefonato all'azienda dei trasporti di Savona, facendo presente questa situazione e anche tutto quello che ho esposto prima, e la persona con la quale questo signore, questo brigadiere, si è interfacciato, interloquito, aveva detto che stavano già analizzando una soluzione a questo problema. adesso poi non so se poi voi abbiate scritto.
No, non lo so perché ho girato la tua istanza e lo sai
ad Arturo.
I risultati dei quali non li so perché probabilmente si è intersecato poi con la sezione di Savona, penso io, però non ho avuto il tempo,
certo,
ti dirò,
è di
pochi giorni fa.
Ognuno svolga il proprio ruolo.
Però ci siamo dietro, vedi che anche adesso l'abbiamo esposto, per cui non lo nascondiamo, ed è un problema, piccolo, grande, quanto vogliamo, è un problema.
Cioè che quello che ci fa specie è che troviamo dalle istituzioni che dovrebbero tutelare dei comportamenti, non dico ostili perché è un termine, ma di distrazione. Non ci ho pensato, non abbiamo notato, ma come lei giustamente ha osservato, tutti purtroppo siamo passivi, facciamo ovviamente degli scongiuri a cadere in queste situazioni di disabilità. Basta che uno metta male il piede sul marciapiede, si può rompere l'unghia, ecco. Però perché voglio essere, cioè non voglio capisci? Comunque, e poi dopo tutte le altre cose, i semafori funzionano grazie a cosa.
Ma anche lì poi a livello locale sarà un discorso che lo riprenderemo, perché adesso non voglio farla lunga, però a Genova si può fare meglio, perché basterebbe, dico, rimettiamo, no, perché poi le risorse economiche non è che siano chissà che cosa, però c'è uno stanziamento annuale, che non mi ricordo se è di 80 100 mila euro sulla disabilità, va obiettivamente, va visto anche il disabile motorio e altre disabilità, non è che ci siamo solo noi. Però basterebbe, dico dal mio punto di vista, programmarne un paio all'anno, ecco lì che noi saremo anche contenti, perché vedi, un piccolo passo verso la considerazione della disabilità. Ho fatto un esempio alla dottoressa quando ci siamo visti, che è abbastanza vergognoso, mi passi il termine, no? Ma non è una polemica contro il comune o precedente o attuale. Però alla consulta, dove la consulta è al palazzo, al Matitone, e dico lì è un punto proprio di incontro dove ci sono tutti gli assessorati, eccetera, eccetera, e ci dovrebbe essere un semaforo acustico che mi permetta di poter... Io dico la verità, sono abbastanza autonomo, però quando faccio quel semaforo di via Cantore, santi Dio, se non c'è qualcuno che mi dà una mano, non lo posso affrontare. Neanche per il scherzo, perché veramente è pericolosissimo.
Poi vanno come dei pazzi.
Capito? Cioè, io vi giuro che io vado dappertutto.
Ma infatti l'altra secondo me sfida, si mette insieme il tuo tema e il suo, è quello secondo me del superamento, oltre alle barriere architettoniche, sono quelle mentali e quelle culturali, su cui si deve lavorare secondo me seriamente, perché se non partiamo da quelli non possiamo costruire il futuro immediato, perché poi non è che c'è da costruire 25 anni prossimi, il futuro immediato è il presente, quindi...
E noi adesso per la questione della... Noi adesso tra l'altro per la questione dei semafori che ti eravamo l'altra volta parlati, e adesso vabbè stiamo finendo questa ultima settimana di campagna elettorale che è massacrante per tutta una serie di motivi, perché è veramente difficile quest'anno questa campagna elettorale, perché tra Covid, distanziamenti, numero ristretto, cioè diventa veramente faticosa. Però sicuramente io e il collega Rossi ci attiviamo proprio per portare avanti questo discorso dei semafori che lei ci aveva sottoposto, quindi è un punto che abbiamo già in evidenza e già da settimana prossima ci attiveremo.
Ecco, io volevo dire che c'è un'altra cosa riguardo la bella che c'è stata dei monopattini e delle biciclette che possono anche andare sul marciapiedi. Ogni tanto qualcuno sfiora, ci sfiora anche,
sì,
e credo che questa non sia certamente da parte di chi l'ha ideato sia stata una buona idea, questa cosa qui. Ho sentito anche adesso le biciclette potranno andare anche contro mano col provvedimento di semplificazione, quindi credo che sia stato
un provvedimento. Io per esempio abito in una zona.
Scusa un attimo,
aspetta.
Penso che sia un atto criminale far andare le biciclette contro mano.
Vai Giuseppe.
Ecco questo, si ritornando anche al discorso semaforico, ci sono veramente delle zone in cui, dove abito io ad esempio, Marassi vicino allo stadio, così, ci sono dei semafori che attraversare è assolutamente pericoloso, perché non hanno assolutamente onda verde. Il primo tratto è verde, il secondo tratto a due passi più avanti è rosso, quindi uno rischia macchine che vengono da destra, da sinistra, da dietro, perché ci sono incroci pazzeschi, uno veramente è in grossa difficoltà, ma veramente in grossa difficoltà, perché qui c'è mia moglie. Il problema degli autobus, è vero, hanno consentito di stare davanti, però attenzione, se uno ha l'accompagnatore no, l'accompagnatore deve stare dietro. Allora io credo che questo provvedimento che è stato fatto dall'MIT sia un provvedimento assurdo, cioè perché un portatore di handicap, se ha bisogno dell'accompagnatore, non può, la persona sale davanti e l'altra sale dietro, no. Poi siamo all'80% della capacità degli autobus, che anche questa mi sembra una cosa ridicola, perché a quel punto lì tanto vale, a parte ci sono gli autobus che sono strapieni. L'autista, per tutelare gli autisti, ma gli autisti hanno i plessisglass intorno alla loro cabina, chi non ce l'ha gliela mettono.
Sono tutelati.
Quando noi andiamo in un bar a prendere un caffè o in un negozio, c'è lo schermo davanti. Quindi non vedo perché gli autisti non si possa stare in quello spazio come ci siamo sempre stati. Però dividere nel caso il non vedente, un altro portatore di handicap, col proprio accompagnatore, lo trovo assurdo. Quindi questo dovrebbe essere provvedimento.
Questo la ringrazio perché mi farò carico di questa cosa, perché la ritengo davvero vergognosa.
Ci siamo pensati.
Per quanto riguarda invece io purtroppo in questi ultimi 2-3 anni devo dire che in effetti gli autisti dell'MT con le nuove assunzioni hanno peggiorato la qualità del loro servizio nei confronti dei portatori di handicap. Io parlo nei nostri confronti, perché chiaramente la viviamo per quanto riguarda noi, però sentendo parlare altri, nel senso che a parte l'educazione, che manca l'educazione, però si fermano lontano dai marciapiedi, non si fermano davanti alla persona che porta l'handicap, quindi in genere autisti quando si fermano davanti dicono anche il numero dell'autobus, no? Invece c'è molto meno fermismo in questo senso. E io ho già fatto, per conto mio, ho già fatto anche degli esposti direttamente ai controllori dell'MT che mi conoscono da anni, sì, e dicono, se lei si lamenta vuol dire che il problema c'è, mi dicono. Altrimenti non si lamenta. Invece per quello che dicevi tu Giancarlo, riguardante a Genova parcheggio, è vero, però sentivo qualche settimana fa che pare che adesso vogliono i permessi estenderli con la validità per tutto il territorio nazionale. Ora con
quali permessi
per i parcheggi? Per le macchine.
Cioè il contrassegno disabile.
Il contrassegno, sì, cioè che tu hai. Sì, però,
no, ma tu il contrassegno disabile è già valido in tutta Europa. Quello che noi abbiamo è quello europeo.
No, diceva un'altra cosa, Giuseppe.
Non ho capito.
Sì,
scusa,
sì. No, non vi siete capiti. Scusi.
No,
è perché Giuseppe non ha capito un passaggio. Quando noi, per esempio, Giuseppe, te la faccio breve, io ho il mio contrassegno. Sono a Genova, sono proprietario della mia macchina, sì. Se ho il garage la infilo nel garage, punto e basta. Io il mio contrassegno, se ti faccio vedere il mio borsello, ce l'ho di là, ce l'ho sempre perché è personale. Sì. Se io vado a Milano, ho un amico che mi trasporta per comodità, metto il mio contrassegno e ci siamo. Sì. Il problema di Giancarlo e di altri, saranno pochi, ma è il principio, sì. La mia macchina che è a Genova, che in quel momento non ha il contrassegno perché è personale, l'ho portato a Milano. In quel momento è scoperta. Parlo in parole povere, Giancarlo.
Il problema è questo. Per il rilascio, anche per la dottoressa possa capire che sono materie di cui posso intendere il problema. La normativa del rilascio delle concessioni per la Genova parcheggi, cosa prevede? E qui veramente c'è una contraddizione veramente, secondo me, assurda. Allora, tu puoi essere proprietario di N autovetture o comproprietario, basta che tu abbia la patente e la residenza. Cioè io abito in via Sarotti al numero 50, sono munito di patente, ho la residenza in via Sarotti al numero 50, io posso avere intestate N numero di autovetture. Ovviamente per la prima e la seconda pagherò quello che è i 25 euro, diciamo, della prima autovettura o della seconda, adesso non so come sia, quello che è. per le successive N, 100, 200, quello che è, pagherò i 300 euro. Ma se noi facciamo un calcolo, io i 300 euro che pago insieme al mio proprietario, che magari sta a Voltri, sta a Nervi, sta a Busalla, sta dove vuole, eccetera, ma potrebbe venire lì a parcheggiare, i 300 euro sono ammortizzati in meno di un mese. Allora, mentre invece io ho un'autovettura sola, se non ho patente e vivo da sola, adesso è stata cambiata a seguito della nostra istanza che abbiamo fatto attraverso la signora Caffiero in comune,
sì, sì,
2-3 anni fa, hanno modificato, se uno è singolo in un'abitazione ed è senza patente, ancorché disabile, può avere il contrassegno, però anche lì è vincolato a una proroga annuale, questo e quest'altro. Ma prima, ma se io ho una persona in casa convivente, munita di patente, io devo affidarmi a questa persona. Ma per qual motivo? Cioè io sono Giancarlo Nanni, ho una mia responsabilità, ho una mia individualità, non vedo per quale motivo debba appoggiarmi a un convivente per avere il permesso di parcheggiare la mia auto, che lo Stato mi consente di acquistare, fra il resto. Non so se sono riuscito.
No, era chiaro, era già Giuseppe.
Però è una materia abbastanza... Sì. Non dico complicata, no, però penso.
Adesso è perfetto. Sì, sì. Grazie.
Ecco, e questo qui è in tutti i comuni d'Italia.
Ecco,
posso fare una domanda?
Sì, è uno dei volontari del servizio.
Sì, sì, io parlo da persona esterna, però ipotizziamo, tu hai 5 figli, sì, ok? Quindi tu richiedi 5 permessi. Tu saresti, come lavoresti tu? Potresti usufruire di 5 parcheggi?
Non lo so, non è così. No, no, no. Se io, allora, il problema è questo.
Adesso tu devi dove sei tu, c'è il tuo permesso.
Allora, la contraddizione sta in e la disuguaglianza e la iniquità sta in questo caso. Io, Giancarlo Nanni, risiedo in via Sarotti, non sono cieco, ho patente come avevo fino al 2001. Ho patente, risiedo in via Sarotti, ho la residenza lì, posso avere intestate N macchine.
Ok, e che qui ci siamo?
100, 150, okay. 200. E nessuno, perché il direttore mi ha risposto in una maniera che io non ho contestato, il direttore del settore mobilità al Matitone, che mi posso esprimere una persona che non mi è piaciuta, ma poi posso dire per altre cose, mi ha detto, sa, noi non possiamo mettere un limite alla proprietà privata. Perfetto, sono d'accordo con te, io sono un liberale e quindi questo no. Però puoi mettere un limite ai permessi che tu dai, perché uno non può avere teoricamente 100 permessi e io che non ho la patente neanche uno se sono possessore di macchina. Poi il discorso dei figli, credo che sia, non lo so, questo,
no, sto ipotizzando,
non l'ho affrontato.
No, ti sto dire, è un esempio, cioè sì. Se tu sei, per dire, c'hai 5 macchine, mettiamo caso tu sei 5 figli, per come la dici tu, come lavoresti tu, cioè i tuoi figli, ipotizziamo, se uno vuole fare il furbetto, avrebbe 5...
Perché scusa?
Perché uno può farlo.
In che senso, scusami?
Cioè, tu sei intestatario di 5 macchine.
Certo.
Ok, puoi essere intestatario, ok. Certo. 4 delle tue macchine le usano i tuoi figli.
Certo.
Ok?
E una
la usi tu. Certo. Però tutte, come dici tu, tutte e 5 ci hanno permesso di parcheggiare ovunque.
Certo, è sbagliato. Ma sono d'accordo con te che questo lì è sbagliato.
Esatto, è quello, certo. Quello penso che non sia.
È quello che io contesto.
Scusate Giancarlo perché la dottoressa ha poco tempo e approfittiamo per l'abbiamo espresso questo e poi
l'ultima cosa se
sì, già Giuseppe poi Beatrice poi sì, basta
l'ultima ragazzi. Cosa per quanto riguarda l'acquisto di computer insomma, tutti quei beni di tecnologici che agevolano la nostra il nostro lavoro, i nostri studi eccetera. Ma fino adesso per avere gli sconti con la legge 104 bisogna chiedere una visita medica oculistica, pagarla e aspettare anche che ci sia questo appuntamento. Ora non è
un iter burocratico.
Un iter burocratico.
Quanto c'è questa norma, scusa?
C'è sempre stato. C'è sempre stato.
Io ho sempre acquistato questi strumenti senza avere nessuna visita medica.
No, perché c'è un distinguo, Giancarlo. Il problema è questo, che se tu vai in deduzione, mi spiego così un attimo, se uno ha la 104, vai a comprare la con la 104 e bisogna esibire il certificato. Se tu invece pretendi, è giusto, io compro un ausilio e voglio anche recuperare il 19% nella dichiarazione. A quel punto c'è obbligo che c'è una dichiarazione medica che attesta che tu quel prodotto che hai preso è legato alla tua menomazione. Certo. E questo è giusto perché certe volte ci sono stati anche i furbetti nel nostro ambito. Qualcuno che è disabile della vista ha preso il materasso ortopedico che non c'entra niente con la sua
disabilità.
Ci siamo o no? No, ma non sto scherzando, purtroppo è vero. E quindi ci sono create delle... Okay. Quindi va lo stretto legame alla malattia. Punto. Lì, da quel punto di vista, io invece, Giuseppe, mi allargo e poi la chiudiamo perché davvero. Il discorso è un altro, che noi come Liguria siamo leggermente svantaggiati rispetto ad altre regioni, perché noi abbiamo l'obbligo di, c'è un, diciamo, una serie di cose che si possono, ausili, non mi veniva, gli ausili che si possono prendere e che sono obbligatoriamente in un certo contesto, perché c'è stata una gara, chi ha vinto la gara di appalto ti dice che devi prendere quello, e lì sì che ci sarebbe da fare un discorso a livello regionale, perché a me posso con la stessa spesa andare su un altro prodotto,
certo,
perché magari mi si adegua
più. Ci deve essere la libertà di acquisto.
Quello sì che bisognerebbe lavorarci.
Un aggiornamento del nome.
Ma anche un allargamento delle maglie, ma non perché uno vuole fare lo speculazione.
No, però uno deve essere libero di scegliere.
Questo sì che secondo me...
Sì, ma oltre a questo, scusa Franco, questo problema. Il problema... che se a me oggi mi si rompe il telefonino, io devo prendere un appuntamento al colloculista perché mi dia la possibilità di sfruttare lo sconto previsto dalla legge 104. Ora, se l'oculista l'appuntamento lo dà fra 15 giorni o fra 20 giorni, allora basterebbe che se occorre il certificato medico, a parte che abbiamo anche tutta la dichiarazione...
Ma poi avete la documentazione che è stata, no?
Basterebbe al limite ho una dichiarazione del medico curante, che sempre medico è, quindi non vedo la differenza, o basterebbe anche solo il nostro documento di invalidità, no? Quello della commissione medica dove attesta...
Se danno lo 104 è chiaro che sono invalido.
Però queste cose vanno, diciamo, chiarite, ma oggi con la tecnologia che abbiamo, la Capris, la dottoressa Capris è quella che noi conosciamo al Chiossone. Te lo manda anche su WhatsApp per dire, non c'ha bisogno di conoscere, no, ho fatto per dire, non c'ha bisogno di vederti. Qui è questione di buon senso, di organizzazione, ci si arriva, Giuseppe. Ci si arriva perché noi come Unione possiamo lavorare.
Non siamo ancora arrivati, Franco.
C'è anche necessità di sburocratizzare molto.
Brava.
È un altro dei punti che ho messo nel mio programma, perché la burocratizzazione su alcuni settori, soprattutto come in questo campo, è necessaria.
Quando è conclamato è giusto. Direi che abbiamo un po' sgrossato la situazione, Giuseppe. C'era la Beatrice perché sennò
no,
mi
piace. Volevo solo fare
scusa,
e
va,
diceva Giuseppe, ma non ho nessuna domanda in particolare.
Sì.
Io abito in una zona pedonale e in effetti con questi monopattini, con le biciclette che hanno permesso di andare ovunque, alle volte ti fanno di quei peli che
è vero.
È incredibile. E poi ti senti dire, ma uso il bastone, ma io sono ipovedente, quindi c'è proprio anche bisogno, secondo me, di fare
culturalmente.
Avere una cultura della disabilità, che non c'è solo il cieco totale o il normodotato, ci sono anche delle fasce intermedie,
ma la visita malferma.
Io spesso quando faccio degli interventi, mi è capitato anche sul sociale, ma anche per quanto riguarda il discorso magari dei giovani, come si comportano, eccetera, uso un termine forse un po' forte che non è molto gradito, e io dico c'è bisogno di rieducare il popolo. E mi sono sentita dire dei termini pesanti per questa mia dichiarazione, ma rieducare perché? Perché secondo me è proprio un discorso di mentalità, di mancanza di regole, di rispetto della persona, che sia normodotata o che sia deficitaria. È una mancanza di valori che nasce all'interno della famiglia, ed è ora di finirla, di continuare a dire ma la società siamo noi, la società parte da noi, quindi siamo noi che dobbiamo rieducare e collaborare a questo fenomeno di rieducazione.
Oppure addirittura dicono la scuola.
Anche la scuola, sì.
Certo.
O è la scuola che non ha dato. Ma sono di base i genitori.
È la famiglia. Allora, abbiamo dei genitori che se il figlio prende una nota vanno a pestare l'insegnante. È una cosa inaudita, non è accettabile. Quando le mie figlie erano piccole, le ho insegnato, se vedi una persona anziana o una persona disabile sull'autobus, che tu abbia anche uno zaino che pesa 5 kg, prendi e ti alzi. Ce gli è rimasta questa cosa, perché gli ho spiegato. Io ripeto, io non voglio fare una politica discriminatoria verso nessuno. Il discorso è che io invece voglio fare una politica di integrazione, cioè chi è disabile non è un diverso, è una persona che va inclusa nella vita di tutti i giorni, agevolandola per alcune criticità, punto.
Ma che poi non tutte le, mi scusi, le disabilità sono uguali, cioè ci sono
fasce di disabilità.
Non c'è solo la persona che c'è con totale, ma ci sono anche delle fasce intermedie.
Ma certo.
Che le persone ti rendi conto proprio che non ne sono a conoscenza, perché il fatto che ti dicono lei deve usare il bastone, no, io ho sempre reputato che per quello che è la mia disabilità io ho problema di vedere le cose, per esempio, che sono in movimento. Ma se sono per strada sono tranquillamente in grado di muovermi senza avere il bastone. È chiaro che se mi sfreccia una bicicletta io non la vedo.
Il discorso delle biciclette poi vale anche per i normodotati, certo, mi creda. Certo. Perché il semaforo non li rispettano mai. Arrivano sparati. Tu stai attraversando, rischi di essere investito. Quindi anche lì, vede, è sempre un discorso di rieducare i ciclisti al rispetto delle norme e delle regole.
E quindi è proprio sentire parlare anche di ipovisione, importante.
Sì, certo, certo.
E se ne parla proprio poco.
Io credo che su tante disabilità si parla poco oggi, perché io parto dal presupposto che su qualsiasi tipo di disabilità, di qualsiasi genere, il conoscere ci permette di poter affrontare determinate cose. Se non si conosce e si parla tanto perché bisogna dire tot parole al giorno, come dico io, no? E si rischia di fare dei danni, perché la generalizzazione e la non conoscenza creano veramente delle barriere.
Bene, io ringrazio la dottoressa Fontana.
No, sono io che ringrazio voi.
Che ci ha dato questa opportunità, quantomeno di fare una piccola carrellata.
Assolutamente, io quello che vi dico è che quanto ci siamo detti, che io vada in regione o che io resto in comune, se anche resterò in comune, saranno delle battaglie che io porterò avanti. Perché mi prendo un impegno con voi, perché questo, come dire, abbiamo aperto una porta, no? E attraverso questa porta cerchiamo di risolvere queste problematiche. Per cui o in regione, o dalla regione, o dal comune, io personalmente questi impegni me li porto.
Grazie. Grazie ancora.
Grazie.